come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione.
La Zanzara di Giuseppe Cruciani.
Eccoci qui alla 18.37, numero verde 800 24 00 24, per chiamarci in diretta, ve lo ripeto, 800 24 00 24, sms 349 238 6666, la zanzara at radio24.it, i titoli del TG2.
Afghanistan, ucciso in un attentato un para italiano, feriti altri 3 soldati, un ordigno esploso al passaggio del convoglio a 50 km da Farah. Il cordoglio delle istituzioni, Napolitano, l'importanza della missione non sia messa in discussione. Berlusconi, presenza italiana necessaria contro il terrorismo, il dolore della gente comune arriva da Facebook. Altre 2 donne che avevano reagito ad un tentativo di violenza sessuale hanno riconosciuto Luca Bianchini, l'uomo accusato di essere lo stupratore seriale di Roma. A Torino, buttati tra rifiuti 300.000 euro, erano gli incassi di alcuni supermercati. A Padova un gruppo di africani prometteva di moltiplicare soldi con procedimenti chimici.
Andiamo a sentire anche Studio Aperto.
6 giorni fa scriveva: la guerra è una brutta cosa, ma qualcuno dovrà pure farla. Oggi Caporal Maggiore Alessandro Delisio è stato ucciso in un'imboscata in Afghanistan. Aveva 25 anni e presto sarebbe tornato a casa. Il suo blindato è stato distrutto da una bomba. Feriti non gravemente altri 3 soldati italiani. Nuova influenza, la pandemia è inarrestabile. Il vice ministro della Salute Fazio annuncia possibili 4 milioni di casi in Italia entro marzo. A fine anno saranno 8 milioni e 600 mila i vaccinati. Priorità a lavoratori dei servizi essenziali e malati cronici. A Todi, un'auto guidata da un romeno ubriaco e senza patente travolge uno scooter. Un 16enne muore sul colpo, ferito l'amico che era in sella con lui. Il pirata viene arrestato ma torna subito in libertà. A Studio Aperto lo strazio dei genitori della vittima.
Giallo all'orizzonte. Pensavate di sapere tutto ormai sulla famosa festa di Casoria in cui è stato invitato Berlusconi? Ricordate il compleanno di Noemi Letizia? E no. Adesso c'è un senatore della Repubblica, credo sia senatore, si chiama Barbato, Italia dei Valori, cioè Di Pietro, il quale ha un'altra verità da proporci su quella serata, su quel compleanno. Berlusconi obbligato ad andare da chi? Sentite.
Berlusconi alle ore contate.
Se lo dice lei.
Ovviamente dal punto di vista politico.
Ci mancherebbe altro.
Ma alle ore contate non per la faccenda di Puttanopoli di cui si sta parlando da tanto tempo.
Diciamo, no.
Ma per il ginepraio nel quale si è inserito soprattutto il Popolo della Libertà in Campania, in questa saldatura con la criminalità organizzata e con la camorra.
Cioè, questo... No, scusi, stai facendo una... Cioè, siamo appena partiti.
Certo.
Sono le 8.34 e lei ci balla già di mafia.
Certo.
Cioè, cos'è che è successo?
È successo, vabbè, cose...
Lei ha l'immunità parlamentare, io no, e ha anche una figlia più un mutuo.
Dobbiamo partire da quel maledetto...
No, dopo ne parleremo,
sì,
perché sennò mi fa...
Da
mi
quel
fa...
maledetto 26 aprile 2009 a Casoria, dove andò Berlusconi. E poi a questo...
Alla festa di Noemi.
Alla festa non di Noemi, alla festa per il padre di Noemi.
L'anello di congiunzione è il padre di Noemi Letizia, Elio Letizia.
La festa non era per Noemi, perciò non è Puttanopoli che ci deve interessare, ma altre questioni più serie, più gravi, che stanno veramente danneggiando tantissimo l'Italia.
Cioè, sotto cosa c'è? Non c'è la festa, non c'è un'innocente festa di compleanno, ma secondo lei che cosa ci sarebbe?
Io sarei stato l'uomo più felice del mondo se Berlusconi fosse andato lì per andare a trovare una sua amichetta, una sua...
E invece?
E invece il rapporto grave e grigio è quello che rappresenta quella mezz'ora in cui Berlusconi si è chiuso in una stanza con il padre di Noemi, con Elio Letizia. Questo è il fatto brutto, grigio, triste di questa nostra Repubblica, su cui sta indagando la Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli.
E lei, scusi, come fa a saperla?
E se lei gira per Napoli ci sono già delle indagini, ci sono già dei giornali che ne parlano.
Avete sentito? Dunque, il punto oscuro è questa riunione segretissima, mezz'ora, Berlusconi nella stessa stanza chiusi in una festa di compleanno, durante una festa di compleanno, con Elio, Letizia, l'ombra della camorra.
C'è un'inchiesta
che è riservatissima,
e lei, infatti, ce la sta dicendo davanti a migliaia di telespettatori, no, ad Iceberg,
che la Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli sta indagando per la posizione di Elio Letizia. Elio Letizia è quindi il ricatto dei casalesi, il ricatto della camorra e l'obbligo che è stato fatto a Berlusconi di dover andare lì a Casoria.
Abbiamo detto già troppo, guardi, secondo me.
Ma che troppo? Assolutamente no, siamo solo all'inizio di questa storia. Un ascoltatore già scrive: il padre di Noemi, il capo della Spectre. Berlusconi obbligato ad andare alla festa di Noemi dalla camorra, dal clan dei casalesi. Tutto by Franco Barbato, Italia dei Valori. 800 24 00 24. Però passiamo dall'altra parte, perché abbiamo un Emilio Fede che ieri era gongolante a dir poco, e in questo modo annunciava la nascita del nuovo nipotino di Berlusconi.
C'è una fioca azzurra. Silvio Berlusconi, nonno per la quarta volta. Da Barbara e Giorgio Malaguzza è nato Edoardo. Pesa 3,750 kg, sta benissimo, come pure la giovane mamma. E si aggiunge al fratellino Alessandro e ai due cuginetti, figli di Marina, Silvio e Gabriele.
Beh, in questo caso i violini sono i nostri, e non c'erano naturalmente. Nel servizio però dedicato a tutta la famiglia Berlusconi, la musica è by TG4.
Dopo Alessandro di un anno e mezzo è arrivato Edoardo. Barbara Berlusconi è mamma per la seconda volta. Un altro nipotino per Silvio Berlusconi e Veronica Lario. In famiglia adesso, dopo i due maschietti di Marina, Gabriele 6 anni e Silvio di 4, ci sono i due piccoli di Barbara, da anni legata al manager finanziario Giorgio Valaguzza. Eccolo, Alessandro in braccio al nonno nel giorno del compleanno di Berlusconi, festeggiato con i figli a Lesa, sul Lago Maggiore. Queste foto, invece, pubblicate dal settimanale Chi, sono le più recenti di Silvio Berlusconi con i figli di Marina. L'ultimo arrivato pesa 3,750 kg. Mamma e bambino stanno bene.
Silvio Berlusconi, le cose vanno così, sentite Fede, eh?
Edoardo e Alessandro, nonna, la consorte signora Veronica.
La consorte signora Veronica, ha detto un po' quasi, sforzandosi. Io voglio capire una cosa: perché uno che è vice ministro, sto parlando di Roberto Castelli, in più vice ministro alle infrastrutture, non è che vice ministro, non so, dei beni culturali, eccetera, se ne deve uscire un giorno all'inaugurazione di un centro, di un nuovo centro cinema a Milano, dicendo basta con il dialetto romano in televisione, basta con le fiction in cui ci sono dei personaggi del nord interpretati da attori romani? Una polemica talmente ridicola che già se fosse venuta in mente a un ministro della cultura sarebbe il massimo del ridicolo. In più, suscitata sì da un leghista, naturalmente capisco, che però si occupa di infrastrutture e dei trasporti, suona un po' bizzarra, per usare un eufemismo. Sentiamo.
E siamo veramente stufi che gli attori, i personaggi altoatesini, piemontesi, tedeschi parlino tutti romanesco. Basta.
Basta, basta, possiamo dirlo anche noi, quando un ministro si occupa, un viceministro si occupa di queste facezie. Siamo con Bauro, che ringrazio. Buonasera.
Buonasera a voi.
Eccoci qui. Innanzitutto ho letto da qualche parte che lei è pronto a fare il non so che cosa, il ministro di Grillo, non so quale incarico.
No, ci mancherebbe altro. Credo che tu, non posso darti del tuo.
Sì, come no, certo.
Io l'abbia letto sulla stampa, firma sì, di Riccardo Barenghi. Riccardo Barenghi è un bravo ragazzo, ogni tanto scrive delle stupidaggini.
Beh, ciò non toglie che, insomma, a te Grillo piace parecchio, no?
Ma a me Grillo piace come comico, condivido alcune delle denunce che porta avanti, delle battaglie che porta avanti, come altre non le condivido.
E a proposito della candidatura di Grillo a segretario del Partito Democratico, abbiamo sentito praticamente in questi giorni qualsiasi tipo di opinione, cioè chi parla di butade, di provocazione, altri di una cosa seria, un tentativo di infiltrazione all'interno del Partito Democratico, il quale non sa bene cosa fare di questa cosa, e già questo è grave secondo me.
Il Partito Democratico non sa bene cosa fare comunque riguardo a qualsiasi cosa.
Su tutto,
cosa,
su tutto.
Mi sembra che anche su questo abbia una posizione coerente con la propria incertezza totale e permanente.
E questo è vero, insomma, non c'è dubbio su questo.
Quindi non mi stupisce la posizione del Partito Democratico, magari qualche volta mi stupisse. Non mi stupisce neanche la scelta di Grillo. Io non la condivido, è una delle cose che non condivido. Io ritengo che ormai i partiti siano dei contenitori di abusivi della politica e della democrazia. Per cui non
Ma in realtà lo pensa anche Grillo questo qua, cioè.
Si vede che non lo pensa quanto lo penso io, perché sta tentando legittimamente di iscriversi legittimamente ad un partito che peraltro ha lanciato una campagna di tesseramento, se non sbaglio sotto casa mia ci sono dei manifesti, per cui credo che ci sia una campagna di tesseramento, no? Grillo è un cittadino italiano come chiunque altro.
Sì, certo.
E quindi penso che abbia diritto ad iscriversi a un partito, e nel momento in cui si iscrive a quel partito abbia altrettanto diritto di tentare una sua collocazione all'interno di quello schieramento. Quindi non ci trovo proprio, se fosse una provocazione probabilmente lo sarà nelle intenzioni, non ho idea, questo, ma fosse una provocazione sarebbe una provocazione abbastanza sterile, perché mi sembra semplicemente che stia esercitando il diritto di chiunque a decidere o a scegliere se partecipare alla politica in modo attivo dentro i partiti o parteciparne fuori.
Sì, io però ti chiedo una cosa, uno che fino a un secondo fa ha pensato tutto il male possibile del Partito Democratico, dicendo anche delle cose molto pesanti, come ha fatto Beppe Grillo, legittimamente, per carità, e adesso invece vuole partecipare alla vita interna a un partito che può essere fatta di tante cose, anche burocratiche, di regole un po' astruse, però sono le regole, insomma, dei partiti.
Io credo che sia fatta quasi esclusivamente di regole burocratiche, che poi non valgono mai per tutti, insomma, no.
Però non ha il diritto di respingere quella persona che l'ha mandato a fanculo, diciamo, fino a un secondo prima, il Partito Democratico?
No, secondo me non ha il diritto di respingere proprio nessuno. Molto semplicemente, non ha il diritto di respingerlo per il motivo che dicevo prima, è stato il Partito Democratico a lanciare una campagna di tesseramento, si vede che è stata una campagna efficace se addirittura Grillo, che lo mandava a fanculo, si è convinto a tesserarsi.
No, ma sul diritto a iscriversi al partito e anche a partecipare alla sua vita io non discuto. Penso che il Partito Democratico dovrebbe prendere una posizione molto ferma, cioè nei confronti di chi fino a un secondo prima, perché poi ognuno decide le sue regole, no? Ci sono delle regole, non è che tutti possono partecipare a una competizione come se nulla fosse.
Il Partito Democratico, un'altra cosa che l'ha caratterizzato almeno fino adesso, e che si sono mandati a fanculo a vicenda per mesi, da quando è nato praticamente, no? È stato mandato a fanculo Prodi, D'Alema e Veltroni si mandano a fanculo ormai con una costanza noiosa. È un partito pieno di dirigenti, chiamiamoli
così. Sì, di lotte interne, chiamiamole così.
Mandano a fanculo tutti i giorni, insomma,
sì,
no?
Più o meno, sì.
Per cui non capisco perché non dovrebbero prendere un tesserato che peraltro, come loro fanno, li ha mandati a fanculo.
Anche questa non è una cosa del tutto peregrina. Va bene, grazie Mauro, grazie, buona serata.
Prego, grazie a voi.
18:53 800 24 00 24, andiamo a Milano da Davide, buonasera.
Buonasera, salve.
Dica.
Allora, no, io chiamavo per quello che riguardava quello che ho sentito prima sul primo ministro Berlusconi, e quello che mi chiedo io, che volevo chiedere a lei, è il fatto che se non viene fatta realmente chiarezza su chi è questa persona dalla quale lui è andato, che sia andato dalla figlia, perché per me non è più un fatto che riguarda la vita privata di una persona, perché se si comincia a parlare di collusioni con la camorra, io mi chiedo chi è che deve fare questa chiarezza, se lui per primo ha detto cose molto contraddittorie, perché prima era risultava come l'autista di Craxi, poi, cioè, mi sembra una storia che non regge questa qui, come ho l'impressione che stia venendo nascosta una verità. quale che essa sia.
Davide, senta, io ho fatto sentire molto, molto ironicamente quelle frasi del senatore Barbato, perché naturalmente non ne condivido, come dire, lo spirito. Parlare di un'inchiesta che non c'è, si dice a Napoli la camorra Berlusconi, la riunione con la stanza dentro la casa di Elio Letizia, non so, lei vuole dare credito a queste cose, Davide?
No, io non sto dando credito a queste cose. Quello semplicemente che volevo dirle è che vorrei che fosse fatta più chiarezza su quello che è successo.
Perché su quello che è successo cosa?
Alla festa a Casoria, del perché è andato lì.
Sul perché è andato, che lei ha bisogno di chiarezza sul perché Berlusconi è andato alla festa a Casoria. Cioè quello che ha detto Berlusconi, le sue contraddizioni, diciamo i suoi inciampi, le sue piccole bugie, piccolo o grande a seconda degli occhi con cui si vede... con cui si osservano queste vicende, lei non soddisfano in pieno. Ci deve essere qualcosa per forza di torbido, secondo lei?
Qualcosa di torbido, però diciamo che vorrei una maggiore chiarezza, dato che non parliamo della vita di un qualsiasi cittadino, ma del primo ministro, quindi come cittadino italiano.
No, ma è per sapere, cioè, ma è per sapere. Lei pensa che tutte le cose che sono state dette fino adesso sulla partecipazione di Berlusconi a quella festa sono insufficienti per quello che riguarda la chiarezza e la necessità che su questa storia si faccia luce. La ringrazio. Luigi da Cosenza.
Sì, buonasera, un saluto a tutti i radioascoltatori.
Dica.
Allora, se le permette vorrei intervenire ancora una volta sul caso Grillo, ecco.
Prego.
Sì, allora ecco, volevo dire questo, che io do per scontato che questa manovra di Grillo sia una manovra veritiera, per quanto sembra molto di scherzo, ecco. Però mi sembra una manovra alquanto azzardata per un semplice motivo, perché per quanto Grillo fino ad ora abbia rappresentato un personaggio di rottura, questo è chiaro a tutti, però è un personaggio che si è mosso in un contesto ben preciso, che è quello dell'antipolitica, nonostante che ci sia stato questo cordone ombelicale che lo ha in qualche senso legato a Di Pietro. Però ritengo che appunto il suo successo sia stato appunto questo, di raccogliere i non identificati nella politica.
Sì, ho capito, lei non ce lo vede all'interno, non ce lo vede all'interno dei gangli, dei meccanismi di un partito politico, no?
Esattamente, e questo in un certo senso l'ha portato ad avere un certo consenso, che non è un consenso politico, ma è una simpatia di quella parte della popolazione.
E infatti la ringrazio Luigi, molti dei suoi fan hanno incertezze su questa mossa di Grillo, come si legge poi su internet. Andiamo subito a sentire i titoli del TG3.
Bomba contro una pattuglia di soldati italiani nel sud-ovest dell'Afghanistan, ucciso un parà, feriti altri 3 nostri militari. Napolitano, profondo cordoglio, continuare l'impegno contro il terrorismo, Berlusconi, missione necessaria alla russa riflessione sui mezzi. Gli stupri a Roma, altre 2 donne accusano Bianchini, si riaprono vecchi casi, passa la Camera la legge sulle violenze sessuali. Il vertice governo sindacati sul DPF, Tremonti assicura, non toccheremo pensioni e sanità. CGIL su scudo e pensioni non hanno detto nulla. Istat, nel 2008 le famiglie hanno ridotto i consumi, tagli anche ai costi per la salute. Autorità per l'energia, siamo troppo dipendenti dal petrolio. La nuova influenza potrà colpire milioni di persone anche in Italia, il viceministro Fazio, pronto il piano per le vaccinazioni. Dalla Melato a Barbareschi, appello bipartisan in difesa del Fondo Unico per lo Spettacolo. I tagli cancellano 250.000 posti di lavoro.
Va bene, gli attori che protestano contro i tagli, una cosa abbastanza frequente. In realtà tutti protestano per i tagli, quando naturalmente i tagli riguardano i loro settori. Sky TG24.
Afghanistan, bomba contro una pattuglia italiana, muore un parà, 3 feriti.
La vittima è il caporal maggiore Alessandro Di Lisio, aveva 25 anni.
Berlusconi, missione necessaria, il cordoglio di Napolitano e del Papa.
Presentato il DPF alle parti sociali, ripresa nel 2010, Banca Italia, debito record.
Sì, della Camera la legge antistupri, cancellata la norma sui wanted.
Violenze sessuali a Roma, altre 2 donne accusano Luca Bianchini.
Arezzo, attesa la sentenza contro l'agente che uccise Gabriele Sandri.
Nuova influenza a Fazio, entro marzo possibili 3-4 milioni di casi in Italia.
Strasburgo, il polacco Buzek eletto presidente dell'Europarlamento.
Stasera il concerto di Madonna, 60.000 persone invadono San Siro.
We'll be right back.
ascoltatore mi suggerisce, guardi che l'onorevole Barbato, il suo intervento ieri ad Iceberg, in cui sostiene che c'è la camorra dietro la festa di Casoria, quella che, da cui tutto iniziò, tutto il discorso su Berlusconi, le escort, eccetera, eccetera, le minorenni, nasce in realtà il discorso dell'onorevole Barbato ieri sera ad Iceberg da un articolo pubblicato da un giornale online, La Voce delle Voci, un giornale campano. Titolo per esempio online adesso è Berlusconi nei guai con la malavita organizzata. È uscito pure questo, sentite.
La festa non era per Noemi, perciò non è Puttanopoli che ci deve interessare, ma altre questioni più serie, più gravi, che stanno veramente danneggiando tantissimo l'Italia.
Cioè sotto cosa c'è? Non c'è la festa, non c'è un'innocente festa di compleanno, ma secondo lei che cosa ci sarebbe?
Io sarei stato l'uomo più felice del mondo se Berlusconi fosse andato lì per andare a trovare una sua amichetta, una sua...
E invece?
E invece il rapporto grave e grigio è quello che rappresenta quella mezz'ora in cui Berlusconi si è chiuso in una stanza con il padre di Noemi, con Elio Letizia. Questo è il fatto brutto, grigio, triste di questa nostra Repubblica, su cui sta indagando la Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli.
E lei, scusi, come fa a saperla?
E se lei gira per Napoli ci sono già delle indagini, ci sono già dei giornali che ne parlano.
Berlusconi ricattato dalla camorra, obbligato ad andare a quella festa per le pressioni del clan dei Casalesi, molto irritato per che cosa? Per gli appalti persi o per i soldi persi con la storia dell'inceneritore, della lotta ai rifiuti da parte di Berlusconi. Un Berlusconi dunque messo sotto scacco dalla camorra, che a un certo punto decide, obbligato, quasi obbligato, ad andare alla festa di Noemi Letizia. Perché, direte voi? Beh, perché ci sono delle indagini su Elio Letizia e il suo legame con il clan dei Casalesi, con la camorra.
C'è un'inchiesta
che è riservatissima.
E lei,
infatti,
ce la sta dicendo davanti a migliaia di telespettatori, no, ad Iceberg,
che la Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli sta indagando per la posizione di Elio Letizia. Elio Letizia e quindi il ricatto dei Casalesi, il ricatto della camorra e l'obbligo che è stato fatto a Berlusconi di dover andare lì a Casoria.
Abbiamo detto già troppo, guardi, secondo me.
.000 24 0024. In realtà la musica ci sta bene, questa musica di 007, del mistero, dell'intrigo, anche per la vicenda del Partito Democratico e di Ignazio Marino. Naturalmente Marco Travaglio, come sentirete fra poco, cosa sostiene? Sostiene che, insomma, si poteva controllare sullo stupratore di Roma. Dunque Marino ha perfettamente ragione quando dice che c'è una questione morale di come viene scelta la classe dirigente anche ai livelli più bassi del Partito Democratico.
La domanda è: ma come poteva essere a capo di un circolo del Partito Democratico un signore coinvolto su tutti i giornali 10 anni fa in un caso di tentato stupro, sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio? Si dirà è guarito, ha diritto a rifarsi una vita, certo, ma non ai vertici di un circolo di un partito. Ma come li scelgono i candidati? Coi mattinali delle questure? Quindi ha straragione Ignazio Marino quando pone il problema non tanto della questione morale, qui non c'entra la questione morale, qui c'entra la rigorosità delle regole nella selezione delle classi dirigenti.
Dunque anche qui sicuramente qualcosa è successo, qualcuno non ha controllato bene l'iscrizione e, insomma, la storia, il curriculum di Bianchini, lo stupratore seriale. Naturalmente non poteva mancare Travaglio su Beppe Grillo. Contro i parrucconi, viva Grillo!
Più interessante ancora della candidatura di Grillo è la reazione del Politburo del Partito Democratico. Questi parrucconi, no, indignati, vergogna, Grillo, teniamola fuori dalla porta, una provocazione, non hai i titoli, ci ha attaccati e quindi non può entrare, no? Questi muffe, no, che stanno lì incrostate dalla notte al Jurassic Park, no? Non si rendono conto questi poveretti, che ormai fanno anche pena, sono mucchietti di ossa, che più si incazzano e più rendono interessante la partita. E non si rendono conto che più si incazzano e più dimostrano che se hanno paura di Grillo, vuol dire che sono proprio alla canna del gas.
Avete sentito, no? Travaglio, che è un sodale di Grillo sostanzialmente, poveretti mucchietti di ossa. Su queste basi i dirigenti del Partito Democratico, che sono peraltro riuniti in questi minuti a decidere sulla candidatura di Grillo, dovrebbero accettare la candidatura di uno che sputa in faccia in questo modo. Sto parlando di Grillo, naturalmente. 800 24 00 24, ricordate, no, il nostro mito di ieri, il giornalista del TG3 sui gatti e il Papa.
Domani, infatti, Papa Ratzinger va in vacanza, dove lo attende il fresco delle montagne, un pianoforte nuovo, un barbecue e un grande ombrellone dove mangiare, leggere e riposare. E ci saranno anche due gatti, uno bianco e nero e uno grigio e anche un po' malandato, ma siamo sicuri che gli strapperanno un sorriso, almeno quanto i proverbiali quattro gatti, forse un po' di più, che hanno ancora il coraggio e la pazienza di ascoltare le sue parole.
Stefano Balducci, ancora desaparecido, non si è ancora espresso, ci ha solo detto ieri volevo fare uno scherzo, era solo uno scherzo, ma su questo naturalmente si è scatenato questa mattina padre Livio Fanzaga.
È vero, confesso, è vero che io prendo volentieri in giro gli atei.
Amici, è impressionante vedere come Satana devasta le menti e inquini i cuori.
Sentitelo questa mattina durante la rassegna stampa di Radio Maria, primo prendersela con la Rai.
Rai ha fatto una raiata in questo caso. Il vaticanista ha voluto fare una battuta, non ci è riuscito a farla. Per fare una battuta ci vuole l'arte, c'è poco da fare.
Hai capito, Balducci, ci vuole l'arte per le battute. Poi naturalmente se la prende con il diretto interessato.
A un certo punto raccontami due gatti che aspettano davanti allo chalet del Papa e dice che gli strapperanno un sorriso almeno quanto i proverbiali quattro gatti, forse un po' di più, che hanno il coraggio e la pazienza di ascoltare ancora le sue parole. Insomma, per Roberto Balducci, vaticanista DG3, quelli che ascoltano le parole del Papa sono quattro gatti che hanno la pazienza di ascoltare ancora le sue parole, cioè come se il Papa dicesse cose che fanno venire la barba, no? Perfino che fa venire mia colina, perfino ai gatti, insomma, ma non ho zero imbattute, direbbe Mourinho, capito? Ecco, battute zero.
Beh, insomma, è eccezionale. Il senso era un altro, perché Mourinho diceva zero titoli, in questo caso per Balducci zero battute, suggerisce padre Fanzaga. Va bene, 800 24 00 24. Vogliamo chiudere con un Emilio Fede, con una sviolinata, una brevissima sviolinata, la nostra sviolinata sulle frasi di Fede ieri, molto, molto, no, impettito, serio, sulla nascita del nuovo nipote di Berlusconi.
C'è una fioca azzurro. Silvio Berlusconi, nonno per la quarta volta. Da Barbara e Giorgio Valaguzza è nato Edoardo. Pesa 3,750 kg, sta benissimo, come pure la giovane mamma. E si aggiunge al fratellino Alessandro e ai due cuginetti, figli di Marina, Silvio e Gabriele.
Dunque, io sono un gatto, miau miau. Sono uno di quei quattro gatti, sono qualche milione, che si considerano fratelli nella chiesa del Santo Padre e che chiedono cortesemente a questo signore di scusarsi pubblicamente.
Porto la Zanzara, sono convinto che con l'ingresso del nostro castigatore Beppe Grillo, tanti, presumo anche come me, decideranno di iscriversi al partito per poterlo votare alle primarie. Grazie, ciao.
Sono alcuni dei tantissimi messaggi già arrivati al nostro nuovo numero di segreteria telefonica, 828 12 12, ve lo ripeto, 828 12 12, da non confondere, mi raccomando, da non confondere col numero da chiamare in diretta per i vostri interventi, che rimane sempre lo stesso, 824 00 24, non mi confondete perché altrimenti è un casino. Andiamo agli ascoltatori. Corrado da Bari. Corrado, pronto?
Sì, pronto. Buonasera, dottor Cruciani.
Dica.
Sì, abbasso il volume della radio.
Meglio, sì.
Sì. Stamattina, guardando il caffè di Corradino Mineo su Rai News 24, ho ascoltato l'intervista che ha fatto Corradino ad Antonio Di Pietro.
Sì.
E notavo già una...
Ah, perché Di Pietro questa mattina era anche a Rai News 24, insomma, siccome in Italia... Siccome in Italia c'è il regime, insomma.
Sì, no, infatti quello che notavo anch'io, concordo con lei, che questi politici hanno una verve incredibile già alle 7 di mattina, perché il caffè di Corradino Mineo è alle 7 la mattina.
Sì, lo
quindi,
so.
Mentre io ero completamente addormentato, insomma, questi invece già sono tutti attivi, pieni di energia, vabbè.
Beh, è un dichiarificio continuo dalle 7 di mattina fino a mezzanotte, ma non riguarda solo Di Pietro questo, riguarda tutti.
Sì, sì,
è una delle grandi malattie, è stato scritto anche un libro di recente, credo per la Burra di Rizzoli, se non sbaglio, sulla dichiarazia, questo è il titolo, dichiarificio, insomma, la Repubblica Italiana fondata sulle dichiarazioni, così.
Sì, sì, infatti anche all'Omnibus alla 7 ce ne sono parecchi la mattina, sono tutti belli visti. Comunque, buon per loro.
Beh, qualcuno un po' meno, qualcuno sonnecchia ogni tanto, però. Vabbè, insomma, che ci voleva dire su questo intervento di Di Pietro alle 7 di mattina al caffè di Corradino Mineo?
Volevo soltanto dire che ho notato che Di Pietro, appena ha visto una appartenenza politica a Beppe Grillo, subito insomma ha fatto in modo che ci fosse una specie di partnership, di dichiarazione di joint venture politica per, non lo so, a questo punto le chiedo un parere, un confronto, sferrare quasi un attacco al PD, perché io la vedo, non vedo altro, cioè secondo me oramai,
cioè, secondo lei, mi scusi Corrado, a parte che lei la radio dovrebbe chiuderla perché altrimenti c'è un ritorno e lo sentiamo lo stesso, secondo lei Grillo è il cavallo di Troia di Di Pietro?
No, forse mi sono espresso male, la vedo al contrario, cioè io non so poi in questi dichiarifici se prendano degli accordi preventivi prima di fare un certo tipo di lanciare degli assiomi, però secondo me è proprio Di Pietro che ha in qualche modo inglobato, forse senza neanche farlo sapere a Beppe Grillo. Per sferrare un attacco definitivo al PD e in qualche modo risucchiarsi i suoi voti.
Vabbè, ma insomma, ho capito perfettamente, ma anche qui mi sembra che ci sia troppa dietrologia pure su questo. Intanto alle 19.14 un'agenzia ANSA, ve la leggo, dopo le polemiche rimosso il vaticanista del TG3. È stato rimosso dal suo incarico dopo le polemiche scoppiate ieri a causa di un servizio sul Papa il vaticanista del TG3 Roberto Balducci, ne dà la notizia fonti della redazione del telegiornale. Dunque, cacciato non dal TG3, dal suo ruolo, per quel servizio, per quel finale di servizio, qualcosa di eccessivo secondo voi? Sicuramente sentiremo parlare della mano del Vaticano, la scure del Vaticano che cade e che taglia la testa del povero Balducci, la cui responsabilità qual è alla fine? Sentite.
Domani infatti Papa Ratzinger va in vacanza, dove lo attende il fresco delle montagne, un pianoforte nuovo, un barbecue e un grande ombrellone dove mangiare, leggere e riposare. E ci saranno anche due gatti, uno bianco e nero e uno grigio, e anche un po' malandato, ma siamo sicuri che gli strapperanno un sorriso, almeno quanto i proverbiali quattro gatti, forse un po' di più, che hanno ancora il coraggio e la pazienza di ascoltare le sue parole.
Niente, l'abbiamo chiamato, peraltro non vuole intervenire, però caro Balducci, dai una spiegazione, dalla una spiegazione, altrimenti sei lì crocifisso da tutti, bersagliato da tutti. Se vuoi ti chiamiamo ancora, dice, ci ha risposto in questo modo proprio un minuto fa. No, c'è una lettera fissa nella redazione del TG3, fatela spedire. Ho capito, ma noi abbiamo bisogno delle tue parole, del tuo verbo, per capire cosa è accaduto, perché sei impazzito oppure no, oppure c'è un significato nascosto in quella frase che noi non abbiamo capito, è ingiusto questo provvedimento, spiegati, parla, altrimenti vieni crocifisso. Enzo da Pisa, buonasera.
Buonasera, salve.
Prego. La sua voce mi sembra venire dall'oltretomba. Che succede, Enzo? Da dove chiama?
Lontano?
Sì, un po' lontano, un po' metallico.
Con il cellulare.
Vabbè, capita.
Proverò a rullare un po'.
Adesso va meglio, dica.
Va meglio? Allora, senta, le dico brevemente, perché secondo me Grillo comunque ha vinto, comunque vada a finire. Perché se lui non viene candidato, ha dimostrato quello che è una sua vecchia teoria, cioè che in pratica il PD non ha dentro di sé le armi per cambiare. Il PD è fatto di persone che hanno paura del cambiamento. Hanno paura, perché comunque il giudizio andrebbe a finire agli elettori. Se invece lui dovesse chiaramente essere candidato, ha ottime possibilità di vincere. Io le vorrei riportare un attimo il sondaggio che in questo momento...
Sta facendo l'Espresso, bravo, molto bravo, ce l'ho qui davanti. Lei ce l'ha davanti il computer, perché io mi sono stampato al 19.06, ma le cose non saranno molto diverse. Eccolo qui, io c'ho... Questo sondaggio, lei quale è davanti al computer in questo momento?
Sì.
In realtà anch'io sono davanti al computer, solo che non mi va di andare sulla pagina dell'Espresso.
Va bene, glieli leggo. Sì, glieli leggo. Allora, 15.679 voti per Beppe Grillo.
Quanto? 15.000 già?
15.679.
Sì.
1.913 voti per Bersani. 1.913.
Sì.
1.565 per Marino.
Sì.
564 voti per Franceschini e 219 voti per Adinolfi. Quindi diciamo che
Franceschini quanto?
Franceschini 564.
Povero Franceschini, è penultimo.
Anche a me fa una pena, poverino.
No, adesso non saranno molto indicativi, per carità, perché comunque i lettori dell'Espresso poi... Però certo, anche a me hanno fatto impressione. Grillo 15.679, primo in assoluto, ma proprio un distacco siderale. Secondo adesso Bersani, anzi no, è stato sempre Bersani secondo, 1.913. Questo è sorprendente, un po' anche, se vogliamo dar retta a questo sondaggio, ci fa capire quale sia l'andazzo anche per il congresso, no? E poi Marino 1.565, questo è sorprendente, E poi ripeto, Franceschini 564 e Adinolfi 219. Questo è ampiamente prevedibile, non me ne voglia il caro amico Adinolfi. Dunque, che voleva dire?
No, e quindi intanto Marino vedo che si piazza abbastanza bene, perché comunque, avendo strizzato l'occhio alla candidatura di Grillo, avendo detto che per lui Grillo è candidabile, sicuramente se ne avvantaggerà in caso Grillo non dovesse riuscire con il suo progetto.
Senta un po', Enzo, siccome la gente normale che lavora non è che abbia il tempo poi per fare i sondaggi sul sito dell'Espresso, insomma, lei evidentemente è a casa così, ha finito di lavorare.
Sto lavorando, veramente, però siccome lavoro fino alle 9 di sera, mi posso concedere anche 5 minuti di pausa e posso fare queste cose.
Bravo. E allora dunque, la sua considerazione su questo sondaggio qual è?
La mia considerazione è che in realtà tutte le scuse che sono state accampate dal PD sono veramente scuse un po' povere. Ad esempio si è detto che Beppe Grillo non ha un programma. Beppe Grillo ha un programma, che è il suo famoso programma 5 Stelle di rinnovamento, che è un programma che lui porta avanti e che non è un programma antitetico a quello che è lo spirito del PD. Cioè Beppe Grillo non è un elettore di Forza Italia che vuole in qualche modo conquistare una roccaforte diversa proponendo idee assurde. Beppe Grillo è una persona che prima di tutto vuole svecchiare il PD e portarci dentro delle persone sicuramente giovani e non collegate con certe case e certe lobby. E il suo programma è sicuramente compatibile, tanto è che la stessa Serracchiani ha detto che molte delle cose lei le condivide. Il fatto poi che si dica che Grillo non può essere candidato perché ha attaccato il PD, e da qui l'accusa di antipolitica, che secondo me è eccessiva, perché lui ha fatto un'accusa agli attuali vertici del PD, non ce l'ha mica con l'elettorato. È un'accusa anche questa, secondo me, che non regge tanto, perché se la Serracchiani avesse, dopo quell'accusa a Franceschini, anziché accordare la sua preferenza a Franceschini, si fosse candidata in prima persona, probabilmente a questo punto, avendo anche l'appoggio di Grillo, che sarebbe stato ben felice di avere una persona giovane, innovativa alla guida del PD, sicuramente il PD l'avrebbe accettata quella candidatura. Quindi il problema qual è? È che la Serracchiani magari aveva minore possibilità di vincere, invece Grillo potrebbe veramente farcela, il PD ha paura e gli nega l'accesso. E non è un problema di programma, perché ripeto, il programma a mio avviso è compatibile.
Sì, guardi, no Enzo, l'ho ascoltato con molta attenzione, perché Grillo è vero, ha presentato un programma, adesso non mi ricordo, in 5-6 punti, che riguarda le centrali nucleari, la questione delle concessioni televisive ed altre cose, Però insomma il punto secondo me è un altro, è che credo che, come scrive oggi giustamente il direttore del Riformista Polito, il PD abbia bisogno di serietà, e io credo che questa serietà non possa venire da un comico, da un guitto, da un giullare, insomma questa è la sostanza dei fatti, non possa venire da chi pensa che i partiti siano dei vecchi rottami da buttare via, insomma io non condivido questa cosa del nuovismo, sfasciamo tutto eccetera, questa è stata la cifra di Grillo fino adesso, poi non è che ci si può inventare moderati o non ci si può inventare, lasciamo perdere la parola moderati, forse non ci si può inventare così seri e come una persona che presenta il suo programma. Grillo, la cifra di Grillo è stata un'altra, non uno che presenta un programma.
Domani infatti Papa Ratzinger va in vacanza, dove lo attende il fresco delle montagne, un pianoforte nuovo, un barbecue e un grande ombrellone dove mangiare, leggere e riposare. E ci saranno anche due gatti, uno bianco e nero e uno grigio e anche un po' malandato, ma siamo sicuri che gli strapperanno un sorriso, almeno quanto i proverbiali quattro gatti, forse un po' di più, che hanno ancora il coraggio e la pazienza di ascoltare le sue parole.
Beh, insomma, avete sentito Balducci, Roberto Balducci, vaticanista del TG3, che il TG3 ha fatto fuori come vaticanista. Adesso qualcuno magari parlerà di una cosa imposta dal Vaticano. Per questo servizio, per il finale di questo servizio, il cronista non seguirà più il Vaticano. Non è che si... Innanzitutto una notizia, è arrivata adesso, PD, commissione di garanzia, Grillo non si può iscrivere al partito, dunque un'ultima ora proprio di qualche secondo fa, lo sto vedendo adesso su Sky, probabilmente già c'è sulle agenzie, e dunque cerco subito un commento su questa notizia da parte della commissione di garanzia del Partito Democratico, che Grillo non si può iscrivere al partito e dunque non può concorrere alla segreteria, da Paolo Flores d'Arcais, che è direttore di Micromega. Buonasera.
Buonasera.
Eccoci qui. Siamo proprio arrivati in tempo, arrivati proprio nel momento in cui c'è la decisione da parte del Partito Democratico presa da questa commissione di garanzia.
Lei mi ha dato due notizie in pochi secondi. Mi sembra siano una più obbrobriosa dell'altra. È indecente che si tolga un incarico a un giornalista che ha fatto solo il suo lavoro, magari ci torneremo,
sì.
È assolutamente indecente che un partito violi in modo smaccato le regole che si è dato, perché l'articolo 2, comma non so che, del regolamento congressuale del Partito Democratico dice esplicitamente che le uniche persone che non si possono iscrivere, a cui si può rifiutare l'iscrizione, sono coloro che o sono iscritti ad un altro partito,
sì,
oppure all'interno di istituzioni elettive fanno parte di un gruppo diverso rispetto al Partito Democratico.
Ecco, le do subito la motivazione però, perché è arrivata con le agenzie, così abbiamo più elementi. La Commissione Nazionale di Garanzia del Partito Democratico ha confermato all'unanimità in una riunione che si è appena conclusa che non è possibile la registrazione di Beppe Grillo nell'anagrafe del Partito Democratico, questo è un termine un po' astruso, bastava dire non si può iscrivere al PD, poiché egli ispira e si riconosce in un movimento politico ostile al Partito Democratico. Ora questo però, Flores, questo è vero però, c'è un movimento...
No, questo, i regolamenti, le leggi, questa è la legge interna del partito, vanno sì, prese sul serio e vanno rispettate. Non c'è scritto questo nel regolamento del PD, e che un movimento sia ostile, io vorrei capire ostile a che cosa, perché all'interno del Partito Democratico convivono persone come Labinetti e Furio Colombo. Qual è il Partito Democratico? Secondo me, rispetto al Partito Democratico incarnato da Furio Colombo, Labinetti è assolutamente ostile. E chiunque lo... Tant'è vero che Labinetti ha detto che se vince Marino lei se ne va. Allora, i regolamenti vanno rispettati alla lettera.
Però questa è una discussione un po', secondo me, in punta di diritto.
No,
qui la decisione è politica,
perché...
Flores, la decisione è politica,
ma
non c'è dubbio. No?
Qui, no, qui ragiona così chi disprezza le regole, le leggi. Allora, questa è una interpretazione ad personam che fa il paio con le leggi ad personam di Berlusconi.
Addirittura.
Quindi, eh sì, È esattamente la stessa logica. Si viola una legge e la si adatta ad un caso singolo quando fa piacere o è scomodo.
Cioè, secondo lei, siccome Grillo è scomodo, eccetera, eccetera, c'è un'interpretazione assolutamente
Ma non è secondo me, se la legga e lo vedrà, lo
no, io leggo una cosa: la norma dello statuto afferma che sono escluse dalla registrazione dell'anagrafe degli iscritti, nel Partito Democratico, le persone che siano iscritte ad altri partiti politici o aderiscono a gruppi di altri partiti politici all'interno di organi istituzionali elettivi.
All'interno di organi istituzionali elettivi.
Oppure siano iscritti ad altri partiti politici. Evidentemente
non è iscritto a nessun partito politico, Beppe Grillo. Non esiste un partito politico.
Le liste Grillo, le liste Grillo si sono presentate.
Esistono delle liste civiche che Grillo ha appoggiato. Ma io per esempio ho votato Italia dei Valori, ma se domani voglio andare ad iscrivermi, nessuno me lo può impedire, se non violando il regolamento.
No, ma questo oggettivamente, guardando alle norme, mi sembra corretto, cioè nel senso che allora, non c'è un partito politico.
Qui si gioca sul fatto che ormai le norme non le rispetta nessuno. Allora, questo è berlusconismo puro, questi gerarchi, perché si dimostrano dei gerarchi del Partito Democratico, violano le regole che essi stessi si sono dati e quindi fanno una figura ignobile, volgare, dimostrano disprezzo per l'ABC della convivenza.
Però al di là di questo, Flores, di questa discussione che certamente è importante sulle norme interne del Partito Democratico, come si può pensare che un partito possa accettare l'iscrizione e la candidatura di chi fino a un secondo prima sputava in faccia a quel partito?
Non è un'altra cosa. Cioè, io veramente non riesco a capire come si possa ragionare in termini di disprezzo delle regole. Nelle regole del Partito Democratico non c'è scritto chi sputa su, perché le dico che secondo me sputa sui valori del Partito Democratico Labinetti, Rutelli, tanti altri si dilaniano fra loro, si insultano in continuazione, quindi lasciamo perdere queste
questioni che non stanno
nelle regole.
Ho capito, secondo le regole poteva essere iscritto.
Le persone serie rispettano le regole, chi non le rispetta non può poi criticare Berlusconi, perché è come lui.
Bene, passiamo alla seconda cosa, che è quella del vaticanista. Però a me sembra in questo caso, Flores, che insomma, lei ha sentito quel servizio,
sì,
sicuramente.
Sì, poi del resto era stato anche dato il testo.
Sì, no, a me sembra che sia una sortita. Per io non parlo di cose anticlericali, non c'entra niente tutti questi discorsi. È semplicemente uno che voleva scherzare. Ora, siccome si tratta del Papa, siccome si tratta della televisione pubblica, siccome si tratta di un servizio di cronaca sulle vacanze del Papa e sul messaggio del Papa al G8, adesso non ricordo bene. Insomma, io credo che si poteva pure evitare quel passaggio lì alla fine, no? Di quel servizio, no?
Qui il problema non è che uno può dire io l'avrei fatto in un modo diverso. Il problema è se è legittimo che ci siano posizioni e toni anche diversi da quelli che useremmo noi, perché se no ciascuno ammette la libertà solo di quelli che la pensano come lui. Questa non è democrazia. Questa è l'idea che ciascuno è il dittatore di tutti gli altri. Allora, questo servizio, intanto sono evidenti le intenzioni non polemiche del giornalista.
No, su questo non c'è dubbio. Pensava di fare
una cosa carina. Ma se anche avesse voluto essere critico e polemico, noi abbiamo difeso, e quando dico noi, dico tutti i mezzi di informazione, e quelli di destra in modo particolarissimo, il diritto di una rivista danese di pubblicare le famose vignette contro Maometto.
Ho capito, quello è un vignettista. Chi scrive e chi fa le vignette fa un altro mestiere rispetto a un cronista.
Ma il cronista qui non ha fatto vignette. Il cronista ha, io credo nelle sue intenzioni, addirittura benevolmente, ma ripeto, se anche l'avesse voluto fare in modo critico, aveva tutto il diritto di criticare il Papa, perché il Papa non è al di sopra delle critiche. Cioè, solo in un paese comeinista le autorità religiose sono al di sopra delle critiche.
No, ma qui quindi nessuno critica la possibilità di chiunque di esprimere...
Loro,
No, ma su questo
il suo lavoro.
No, ma questo è
una cosa mostruosa, è una censura che colpisce la professionalità di una persona, cioè siamo veramente al servilismo più bieco nei confronti del Vaticano.
Ecco, però questo qua, questa è un'accusa che deve rivolgere al direttore del TG3.
Ma certo, Di Bella si è comportato come un servo del Vaticano. Voleva che lo dicessi, lo dico e posso anche dire di peggio. È inqualificabile questo comportamento.
No, no, ma non è che io volevo che lo dicesse, è che...
Veramente, cioè, vede, noi oggi celebriamo, cioè nessuno lo celebra, una data importante nella storia della modernità, la presa della Bastiglia. Ma sì, noi qui siamo tornati indietro di 220 anni. È accaduto 220 anni fa, ma noi qui con i due episodi che lei ha richiamato, vuol dire che siamo tornati ancora a prima di... Cioè, è veramente incredibile.
No, la ringrazio.
Quello che sta succedendo e soprattutto la suefazione che c'è a cose di questo genere.
La ringrazio molto, buona serata.
Grazie a voi, grazie. Arrivederci.
Intanto è uscita la sentenza sulla vicenda del tifoso della Lazio, come sapete, 6 anni al poliziotto, proprio in questi istanti. 6 anni al poliziotto, tifoso ucciso, sapete che c'era un presidio addirittura di tifosi, un clima molto caldo, 6 anni al poliziotto è stata la sentenza di primo grado, naturalmente adesso vedremo anche le reazioni. Però ci sono gli ascoltatori, avete sentito anche le parole molto, molto decise, molto forti di Flores Arcais su due vicende, quella della giornalista del TG3 che è stato rimosso dal suo incarico e quella dell'esclusione di Grillo dalla candidatura del Partito Democratico. Fulvio da Milano.
Buonasera.
Dica.
Niente, io volevo cambiare argomento e parlare di Luca Barbareschi, dicendo questo sostanzialmente. Come probabilmente lei sa, Luca Barbareschi è un deputato del PDL.
Sì.
Quindi percepisce il suo stipendio come deputato e si presume che faccia questa attività. Io già sono rimasto stupito mesi fa, vivendo a Milano, perché avevo visto che Luca Barbareschi fa l'attore in alcuni spettacoli con delle date, delle scadenze e quindi si prende degli impegni che vanno oltre il Parlamento, perché ovviamente se c'è una cosa, un evento,
certo,
parlamentare,
certo,
lui quella sera deve
non
essere
ci può andare,
la
no,
priorità è il teatro.
Sembra di sì, gliel'abbiamo anche chiesto e lui pensa che le due cose siano perfettamente compatibili.
Beh no, perché evidentemente dando delle date prioritarie diventa il teatrante il suo primo mestiere. Oltretutto adesso protesta contro il suo stesso governo che non gli dà i fondi. Cioè, ma questo veramente fa disinnamorare poi noi della classe politica?
Beh,
se questa è la nostra classe politica,
guardi,
che attenzione prestano al mestiere principale che dovrebbero fare, che è quello di parlamentare.
No? Lei ha perfettamente ragione. Sulle proteste di Barbareschi, adesso credo ci sia anche lui per i tagli ai fondi dello spettacolo, è meglio sorvolare. TG5, iniziamo.
Esplosione al passaggio di una pattuglia della Folgore, morto un giovane parà, feriti altri 3 militari. Napolitano e Berlusconi, grande dolore, ma l'impegno deve continuare. Poco fa la sentenza contro l'agente spacca rotella per la morte di Gabriele Sandri, l'agente di polizia condannato a 6 anni. Altre 2 donne riconoscono in Luca Bianchini l'uomo che le ha violentate. Lui si dichiara capace di intendere e volere. Alla Camera sì, bipartisan al giro di vite sulla violenza sessuale. Il governo presenta alle parti sociali il documento sulla manovra economica. Segnali non negativi verso la ripresa. Tremonti, dato autotassazione, conferma tenuta dei conti. Scaiola TG5 illustra il nucleare italiano. Nuova influenza, il viceministro Fazio. Entro marzo si potrebbero verificare 3-4 milioni di casi da contagio. L'Italia è pronta, entro l'anno oltre 8 milioni gli italiani che verranno vaccinati. Rubavano nelle profumerie di Lazio, Marche e Abruzzo e rivendevano i prodotti nei mercatini per stranieri, guadagnando centinaia di migliaia di euro. Presa una banda di 7 romeni. Troppo dialetto romanesco al cinema e in TV? Villaggio dice sì, Ricchi Tognazzi brinda al nuovo polo milanese. Proietti e Verdone sdrammatizzano in dialetto.
Allora, avete sentito anche dei titoli del TG5, la Corte d'Assise di Arezzo ha condannato a 6 anni di reclusione il poliziotto Luigi Spaccarotella che il 1 novembre del 2007 nell'area di servizio Badia Alpino vicino ad Arezzo uccise con un colpo di pistola il tifoso laziale Gabriele Sandri. Il poliziotto, imputato di omicidio volontario, è stato dichiarato colpevole invece di omicidio colposo da qui i 6 anni. Il PM aveva chiesto una pena di 14 anni. Subito dopo la lettura del dispositivo vi sono state urla in aula contro i giudici, immagino, da parte dei familiari, di chi era lì soprattutto per sostenere l'accusa. Sentiamo appunto da Sky TG24.
Persone sono state fatte allontanare, si trovano adesso alle mie spalle, gli animi credo che si siano un po' tranquillizzati, da qui non sentiamo effettivamente granché, stiamo aspettando anche le reazioni della famiglia Sandri, del padre Giorgio Sandri, della madre, del fratello Cristiano. Vi dicevo delle due versioni, perché la difesa ha sempre detto che lo sparo era uno sparo accidentale e aveva parlato appunto di tante concause che avevano portato a questo sparo, lo stress di quei momenti, la concitazione, il fatto di aver visto dall'altra parte una rissa e quel secondo sparo partito accidentalmente. L'accusa invece, il pubblico ministero aveva portato perfino in aula una pistola, aveva ammirato, aveva fatto vedere quello che aveva fatto Luigi Spaccarotella, quello che avevano a dire la verità visto i testimoni che hanno raccontato in aula quello che era successo. Nessuno dei testimoni però aveva visto.
Questo è Sky TG24 in diretta dalla tribunale di Arezzo, 6 anni a Spaccarotella per omicidio colposo. Avete sentito anche quel gruppo di persone, tifosi della Lazio, amici di Gabriele Sandri, che protestavano contro una sentenza evidentemente ritenuta troppo leggera nei confronti del poliziotto. Omicidio colposo invece di omicidio volontario. TG1 titoli.
Afghanistan, agguato a una pattuglia di italiani, una bomba uccide un parà della Folgore, 3 feriti non sono in pericolo di vita. Napolitano, cordoglio ma impegno in Afghanistan va portato avanti, Berlusconi, missione necessaria, 1 minuto di silenzio in Parlamento. Il governo illustra il DPF alle forze sociali, Tremonti al TG1, nessun taglio, attenzione a prestazioni sociali, pensioni e sicurezza. Arezzo, processo per l'omicidio Sandri, condannato a 6 anni l'agente Spaccarotella. Gli stupri di Roma, altre 2 donne riconoscono Bianchini, il GIP, sono 3 le prove decisive per la sua colpevolezza. Centinaia di fans davanti all'arena di Londra dove Michael Jackson stasera avrebbe tenuto il suo concerto, intanto a Milano Madonna a San Siro si prepara a ricordarlo.
Eccoci qui, abbiamo anche la 7, così concludiamo con i telegiornali e con la presentazione della giornata fatta dai maggiori network nazionali.
Afghanistan, un parà della Folgore ucciso ed altri 3 soldati italiani feriti in un agguato. Alessandro Di Lisio aveva 25 anni. Si è verificato il peggior timore che avevamo, dice la russa. Napolitano e Berlusconi, grande dolore, ma la missione è necessaria. Male conti pubblici, crollano i consumi. Il governo presenta alle parti sociali il documento di programmazione economica e finanziaria. Più credito alle imprese, promette Tremonti che tace su pensioni e scudo fiscale. Inammissibile, dice Epifani. Influenza A per il viceministro della Salute Fazio. Circa 4 milioni di casi in Italia entro il prossimo marzo, più di 8 milioni e mezzo di vaccini per chi lavora nei servizi essenziali e per chi soffre di malattie coronariche. In 60.000 stasera a San Siro per il primo dei 2 concerti italiani di Madonna, la pop star arriverà sul palco a bordo di una Rolls Royce e farà un omaggio al grande amico scomparso Michael Jackson.
Va bene, Matteo da Novara, buonasera. Matteo,
eccoci. Sì, sono qui.
Dica.
Tornando alla questione di Grillo, mi è venuto in mente, se qualcuno ha voglia, di suggerire un film che riguarda esattamente questa storia, un film del 2006, si intitola L'uomo dell'anno. Robin Williams è un comico, in realtà è un conduttore di talk show americano, però stile David Letterman, quindi è un comico a tutti gli effetti, che per una sfida interna decide di candidarsi alla presidenza della Repubblica Americana. E vincerà. Vabbè, poi in realtà il dopo è meno interessante, poi c'è un broglio, ma non è quello l'interessante. L'interessante è proprio vedere l'aspetto populista che nasce nella gente nei confronti di un comico che sembra voler...
Sì, è l'uomo dell'anno, no?
L'uomo dell'anno, esattamente, che sembra voler sbaragliare tutti, repubblicani e democratici. Così, solo parlando prima di Grillo, pensando a Grillo e al suo aspetto vaffanculista, mi era semplicemente venuto in mente questo film, per chiunque lo volesse vedere.
Grazie Matteo. Andiamo a Milano. Luigi, buonasera.
Buonasera.
Dica.
Allora, io volevo fare un intervento in merito a quanto aveva detto Marco Travaglio. Allora, secondo me diciamo, non è giusto criticare o meno quello che ha detto Marco Travaglio, ma come ci insegna il Indro Montanelli, dobbiamo guardare un po' al di là di quello che viene detto, quindi quando si parla di un cumulo di ossa, in realtà ecco, quello che lamenta Marco Travaglio secondo me è una...
Perché bisogna guardare al di là? Mi scusi, mi sembra un concetto molto chiaro quello che ha espresso Travaglio, in questo caso la forma è anche sostanza, mi sembra che legittimamente Travaglio sostiene che il Partito Democratico è un mucchietto di ossa, è nulla, è lo zero assoluto. Sembra che ci sia tanto da andare al di là delle parole.
No, beh, diciamo andare al di là in questo senso, cioè quello che dice Marco Travaglio è c'è bisogno di un rinnovamento, non, come al solito non si può rinnovare il 100%, bisogna rinnovare una piccola parte, dare spazio a persone magari che hanno maggiore slancio anche in termini di età, affiancandole a persone sicuramente più mature per permettere a queste persone di avere magari degli orizzonti più ad ampio respiro. Non voglio, diciamo, fare il paragone con Obama per gli Stati Uniti, però questo dicevo, e la candidatura di
un attimo solo, resti qua Luigi, il papà di Gabriele Sandri a Sky TG24 in diretta.
Adesso vediamo, tutto il resto è incommentabile.
Si aspettava davvero una sentenza?
Assolutamente no, perché se si manda in carcere un qualsiasi personaggio perché un pentito qualsiasi dice che è colpevole, gli si danno 30 anni e quindi non sono bastati 5 testimoni a dire quello che ha fatto Spaccarotella, evidentemente la divisa paga.
Ricordiamo anche che tra il colposo e il volontario c'è di mezzo praticamente la galera, perché con il colposo, poi il secondo grado di giudizio, insomma, Luigi Spaccarotella forse non farà alcun giorno di galera, e questa credo che sia la cosa che a voi fa più male.
Noi la cosa che fa più male è aver cambiato l'imputazione, perché a me che Spaccarotella faccia un giorno più o un giorno meno di galera poco interessa. Doveva essere soltanto un'imputazione di omicidio volontario, perché 5 testimoni hanno detto quello che hanno visto fare a questo individuo. Basta. Comunque, insomma, ricorreremo un appello noi e vediamo. Cioè, non è finita qua, Spaccarotella non lo mollo.
Senta, sa quello che è successo purtroppo nel mondo del calcio dopo la morte di suo figlio, quel terribile 11 novembre 2007? Se la sente comunque di fare un appello perché la battaglia per la giustizia di Gabriele sia fatta soltanto all'interno delle aule di giustizia.
Certo, io non voglio fomentare nessuno, ma con un verdetto del genere è difficile pensare che i ragazzi l'abbiano presa bene. Speriamo che abbiano il sangue freddo di aspettare quest'inverno, la primavera, per l'appello, perché non è finita qui. E mi raccomando ragazzi, state buoni, perché poi alla fine siete soltanto voi che pagate. Avete visto? Spaccarotella non ha pagato, c'è una divisa.
Grazie tante.
Avete sentito? Guarda, dopo, commentiamo dopo. 800 24 00 24, quando si sente la divisa paga, Spaccarotella non lo mollo, non voglio fomentare nessuno, ma state calmi, c'è un modo di intendere la giustizia che io non condivido, detto, ripeto, con grande rispetto per il dolore di una persona, di un padre. Naturalmente aspetto da voi i commenti dopo aver ascoltato le parole del padre di Gabriele Sandri che abbiamo mandato in diretta. Il succo è questo: la divisa paga, a Spaccarotella non lo mollo, non voglio fomentare nessuno, però i ragazzi devono stare calmi. Quando ci si rivolge in questo modo ai ragazzi, come se ci fosse un clan, e l'abbiamo visto all'opera questo clan protestare, urlare vergogna nei confronti dei giudici che hanno emesso questa sentenza da omicidio volontario a omicidio colposo. Dove andiamo? Ascoltatori, naturalmente. Andiamo a Milano da Luigi, eravamo con Luigi, ecco.
Ecco, ma io, se posso anch'io commentarlo.
Prego, prego. Dica.
Allora, io diciamo che mi viene sempre la pelle d'oca quando comunque si va contro le forze dell'ordine, anche perché prendono diciamo uno stipendio da fame e rischiano la vita in prima persona. Certamente ci saranno magari dei vizi in questa vicenda, però io da qui a dire quello alla divisa è intoccabile, insomma mi sento di dissociarmi abbastanza, ecco, dalla cosa, anche perché ci vuole sempre il massimo rispetto per le forze dell'ordine che ci hanno sempre dimostrato e ci dimostrano comunque la tutela verso sia il patrimonio immobile che il patrimonio immobile, quindi anche verso noi stessi, quindi io insomma sono completamente in disaccordo con quanto ha detto il padre, giustamente ferito dalla perdita di un figlio, insomma. Comunque volevo chiudere il discorso, diciamo, il mio intervento su, sì, Marco Travaglio. Allora, per quanto riguarda Marco Travaglio, ecco, il succo che appunto io volevo, diciamo, trasmettere era questo, cioè secondo me Marco Travaglio ha cercato di trasferire un concetto che il Partito Democratico secondo lui ha bisogno di un rinnovamento, vuol dire anche che non bisogna azzerare il Partito Democratico, ma bisogna comunque rinnovarlo. E la candidatura di Beppe Grillo, secondo me, è una forzatura, anche perché io non vedo Beppe Grillo nel Partito Democratico, anche se lui ha delle grandissime idee condivisibilissime, perché comunque sono delle idee molto innovative. E quindi, anche perché secondo me, se Beppe Grillo dovesse andare alla guida del Partito Democratico, si disintegrerebbe credo in 2 settimane il Partito Democratico, quindi potrebbe essere, insomma, un problema non da poco.
Va bene, grazie. Ambrogio da Milano, buonasera.
Buonasera a lei, grazie per avermi fatto parlare. Non sono d'accordo su quel signor Flores.
Flores D'Arcais, sì, direttore di Micromega. Perché non è d'accordo?
D'accordo, perché è vero che oggi fra un po' le istituzioni non contano più niente, però visto finché ci sono, diamogli la sua importanza. Il Papa è il Papa, il Primo Ministro è il Primo Ministro, il Capo dello Stato è il Capo dello Stato. Non può essere sempre paragonato all'ultimo degli ultimi e ognuno può dire quello che vuole.
Dunque, secondo lei il cronista del TG3 ha mancato di rispetto nei confronti del Papa?
Ma insomma, visto che è il Papa...
No, è una domanda, è una domanda.
Prego?
No, è una domanda. Secondo lei il cronista del TG3 ha mancato di rispetto nei confronti del Papa e hanno fatto bene a rimuoverlo dal suo incarico di vaticanista?
Simone, dentro che sia del TG3, di qualunque persona, le istituzioni vanno rispettate, se no siamo nella piena anarchia.
Sì, no, ho capito, Ambrogio. Bisogna vedere se appunto c'è stata una mancanza di rispetto. Secondo me sì, soprattutto per il ruolo che uno ha. Il mondo è pieno, e l'Italia è pieno di persone che se la prendono col Papa dalla mattina alla sera, per mille cose, insomma. Forse la televisione pubblica, in particolare i cronisti della televisione pubblica, potrebbero anche farne a meno, perché qui non si trattava di un commento, anche di un commento feroce, di un commento dissacrante, non c'entra niente. Ci sono gli spazi per i commenti e per la satira, è la cronaca del fatto che il Papa andava in vacanza, dei gatti, eccetera, per cui il finale del servizio mi sembra fuori tono rispetto al resto, molto semplice. Paolo da Genova.
Sì, ciao, grazie dello spazio. E niente, mi ricollegavo a quello che ha detto Travaglio su Grillo. Semplicemente il Partito Democratico dimostra di averne anche paura, perché se non credesse in Grillo lo candiderebbe, gli farebbe prendere una bella facciata per dire un 2-3% di voti e sarebbero tutti contenti. Non candidandolo dimostra di averne comunque, secondo me, un minimo di paura, secondo il mio punto di vista.
Dunque, secondo lei c'è la paura di Grillo che ha spinto il Partito Democratico a chiudersi a riccio, insomma, questa è la sostanza?
No, semplicemente se il Partito Democratico non credesse in lui, secondo me l'avrebbe candidato, invece si chiude, secondo me, perché ha paura del comunicatore Grillo, che è un comunicatore che secondo me servirebbe, perché in Italia si è visto che vincono i comunicatori. Non candidandolo ci avremo all'altri 10 anni di Berlusconi, probabilmente, perché i voti...
Perché lei vede Grillo come un'alternativa a Berlusconi, non mi faccia capire, Paolo.
No, lo vedo come una possibilità di far cadere questo governo o cambiare questo governo, che secondo me, viste le leggi che sono state fatte in questi 2 anni, sarebbe la cosa principale.
Guardi, io credo che Grillo non succederà segretario del Partito Democratico, e come consegnare l'Italia a Berlusconi per i prossimi, non so... Siccome pare che si possa vivere fino a 120 anni, almeno Berlusconi spinge su questo tasto. Va bene, grazie. 800 24 00 24. Beh, io voglio tornare su una cosa che sarà pure una butade lanciata lì, ma c'è una forma mentis dietro, c'è tutto un discorso da fare. Si tratta del vice ministro delle infrastrutture Castelli. Poi io mi domando, cosa c'entra il vice ministro delle infrastrutture Castelli con il cinema, le fiction, eccetera, eccetera? Boh, non lo so, sentiamolo.
che siamo veramente stufi che gli attori, i personaggi altoatesini, piemontesi, tedeschi parlino tutti romanesco. Basta.
Basta. Massimo Ghini, buonasera.
Buonasera.
Eccoci qui. Io, qualcuno ha visto in questo riferimento di Castelli, in questa frase di Castelli, un riferimento a una fiction che lei ha girato, è stato protagonista di una fiction su Papa Giovanni XXIII. Lei romano, Papa Giovanni XXIII, insomma, di un paese vicino a Bergamo. Come si può commentare questa cosa di Castelli? Per me è incommentabile, però insomma, proviamoci.
Ma diciamo che la reazione che ho avuto anch'io inizialmente è stata un po' la stessa. Ho detto, dico, visto che periodo estivo, la cosa, non lo so, forse si cercano argomenti per cercare di parlare, insomma, poi alla fin fine, perché mi sembra veramente talmente assurdo il tutto che, ma comunque, insomma, spendiamoci in qualche maniera. No, il riferimento peraltro è stato preciso, perché c'è stata proprio una dichiarazione riferita in particolare a quella fiction, sì, di Papa, sì, Giovanni. La mia risposta è stata, volendo anzi essere, come dire, civile nella risposta, è stata proprio in termini numerici, cioè nel senso che all'epoca Papa Giovanni fece il 54 di share, che è un numero pazzesco, i 14, sì, milioni d'ascolto, insomma, è stata, credo tuttora rimanga, forse la fiction più vista in televisione. Questo da un certo punto di vista. Dall'altra parte mi sembra veramente assurdo il tipo di considerazione, che anzi rispetto, perché Castelli fa parte, come dire, del mondo degli ascoltatori, quindi ognuno ha il pieno diritto di poter esprimere un giudizio,
sì, no, certo,
fa parte del nostro mestiere. Però insomma, la capacità di entrare nel merito così mi apre uno spiraglio, cioè non sapevo che ci fosse questa...
Anche un ingegnere, sì, uno che si occupa di infrastrutture, evidentemente...
È un momento che tutti parlano di tutto, insomma, quindi mi sembra giusto che...
Senta, però qui, volendo prendere la cosa sul serio, c'è un problema di... insomma, il mondo del cinema, delle fiction, è troppo romacentrico? Non lo so, è una domanda, non me ne intendo.
Appunto, prendiamola seriamente e facciamo un ragionamento. Il ragionamento parte semplicemente da Roma come centro di produzione cinematografico-televisiva.
Sì.
E questo è...
inevitabile, insomma, è la storia, insomma.
La storia, insomma, è come se gli americani facessero un problema con i californiani di Los Angeles. Sì. Nasce, sì.
I newyorkesi che si arrabbiano, si incazzano perché troppe cose prodotte a Los Angeles.
Chiedo tanto, ma si sono fatti anche un presidente ex attore lì, del sì, governatore, sì, no? Insomma, dico, quindi... La cosa è lunga, in America sono stati capaci addirittura di fare un presidente attore, insomma, quindi altre strade, altre storie. Ma insomma, per quanto ci riguarda, la storia nasce poi principalmente, lo spiego ai molti che non sanno, da questioni, diciamo, meramente meteorologiche, nel senso che il cinema ha bisogno di lavorare in esterni. Roma è una città che offre climaticamente più possibilità magari del resto dell'Italia da questo punto di vista, quindi è un po' nato, e la stessa cosa vale per Los Angeles, cioè si aprirono gli studi a Hollywood semplicemente perché il clima che c'è lì permette maggiormente lo sfruttamento di esterni. Ma questa così è un'informazione.
No, no, ma è così che bisogna dare anche a chi si occupa di infrastrutture e di ingegneri, insomma. Magari gli ingegneri come Castelli non sono informati su queste cose qui.
No, paura di no. Comunque, insomma, detto questo, poi da lì a pensare che esiste una scuola che fa parte, non so, per spiegare ancora meglio agli ascoltatori, in musica ci sono, non so, le scuole di cantautori genovesi, quelli milanesi, quelli romani, quelli napoletani, ecco. Nel cinema esistevano prima le grandi famiglie che venivano fuori da esperienze artistiche tramandate nel tempo. Roma da questo punto di vista ha dato e ha sfornato negli anni attori, artisti, scrittori, registi.
Sì, e poi voglio aggiungere una cosa, non è detto che, ed è il tuo caso, ma anche quello di altri, che un attore nato magari in questa scuola romana o comunque molto romano, e le tue radici romane naturalmente sono evidenti da quello che hai fatto nella tua vita artistica, poi non possono interpretare personaggi come dire, non parlando dialetto, ecco, no?
Io ho chiarito questo, che innanzitutto io nasco a Milano perché ho debuttato con Streller, il Piccolo Teatro di Milano, e la mia formazione è stata teatralmente lombarda da questo punto di vista, e poi, come dire, negli anni io ho interpretato personaggi non solo in Italia, nel mondo, lavorando con registi di fama internazionale, ma questo tipo di problema non me lo sono mai posto. Ora, legato, diciamo, a questo tipo di provocazione molto strumentale, che ci sia la possibilità di far nascere un polo
di produzione artistico, cinematografico, televisiva anche al nord.
Magari no.
Guardato... Ma certo, io lo vedo con piacere e spero di essere chiamato quanto prima. Certo, dico una cosa per buttarla un po' a ridere, ma insomma in questi giorni si è cominciato a parlare, poi si vedrà per esempio questo film su Federico Barbarossa.
Sì, di Martinelli.
Di Martinelli. Se pensiamo che il campione, no, il difensore del Carroccio e tutto quanto viene interpretato da un attore straniero, da Ras Degan, che è un attore israeliano, nel pieno rispetto poi di Ras Degan che fa il suo mestiere, però insomma un pochino mi fa sorridere.
Sì, devo dirti che a me, con tutto il rispetto per Martinelli eccetera e per questo tipo di produzioni, per carità, non voglio parlarne male perché non l'ho visto e non conosco come si è svolta la cosa, però le cose che hanno un timbro politico troppo forte, a pelle non mi piacciono. Una cosa così sponsorizzata da un partito politico non è che mi piaccia molto, come tutte le cose. Non voglio dire solamente questa cosa della Lega.
No, ma io infatti parlo di questo, voglio dire, torno a ripetere, la vorrei mantenere sui toni anche un po' dell'ironia, perché dico, mi viene da ridere, tu magari molti italiani, attori, padani o no, ci sarebbero...
Scegliete un padano allora, se proprio volete...
Alberto da Giussano, ma insomma, pensare che Alberto da Giussano lo fa lo straniero, un pochino mi fa sorridere, spero che l'abbia fatto bene, spero che la qualità del film ci sia, punto e basta, ma se entriamo in quel merito... Ma noi facciamo anche un'altra puntualizzazione con Sabrina Ferilli, che mi ha chiamato, perché anche che lei purtroppo romana come me si è sentita
sei un po' piccata
e mi chiedeva di fare una puntualizzazione per esempio dal punto di vista anche economico, nel senso che queste fiction che abbiamo fatto, che hanno avuto un grande successo, hanno riportato economicamente un risultato. Cioè noi pensiamo sempre alla pubblicità che è legata agli spazi pubblicitari che si vendono all'interno di queste fiction. Non a caso tutte queste fiction che abbiamo fatto, che hanno avuto grande successo di pubblico, poi hanno riportato quindi economicamente dei vantaggi, significava vendere degli spazi pubblicitari. Quindi anche da questo punto di vista è giusto fare puntualizzazione, perché sennò il pubblico c'ha sempre un po' quest'idea di questa...
E poi c'è il mercato bellezza, no? Uno come Castelli dovrebbe saperlo, insomma.
È un po' quello. Io mi auguro, a differenza sua, invece di avere la possibilità quanto prima, che mi venga data la possibilità di andare a lavorare in questi studi di produzione. Spero di portare il mio professionismo a servizio di progetti che diano lustro alla produzione italiana, insomma.
Vedremo. Un'ultimissima cosa voglio chiedere a Massimo Ghini, perché Beppe Grillo fa parte della sua categoria più o meno, quella degli artisti, no?
Certo.
Il fatto che il Partito Democratico, Ghini insomma è stato, insomma, è una persona che è stata vicina a quella, alla sinistra italiana, certo. Il fatto che il Partito Democratico respinga l'iscrizione di Beppe Grillo, come la vede?
Ma io su questo sto riflettendo molto, nel senso che secondo me Beppe Grillo non è, lo sappiamo benissimo, come dire, la soluzione a una crisi che è forte in questo momento e che ha bisogno di un'attenzione, di una concentrazione da parte della sinistra superiore, importante e forte. Questo lo sappiamo tutti, il congresso del partito sarà fondamentale da questo punto di vista. Io non so, è un giudizio personale, non avrei rifiutato l'iscrizione, capisco che in un momento del genere la capacità alcune volte di provocazione, cioè lo tsunami che rappresenta Beppe, che dice delle cose molto bene, alcune volte forse esagera nei toni e rischia di confondere un po' le idee, ha messo paura all'elefantismo che in qualche maniera ci portiamo dietro all'interno del partito. Io questo lo capisco molto bene, capisco pure che c'è d'altra parte un'esigenza specialmente di giovani che sentono in quel tipo di irruenza
uno sbocco possibile, no?
Ecco, io
comunque non avrebbe rifiutato l'iscrizione.
Ma io forse da questo punto di vista no, nel senso che il momento in cui facciamo un ragionamento sul partito aperto si va in contraddizione con quello che si è detto. Dall'altra parte capisco anche i timori, perché proprio a maggior ragione, cercando di dare una quadratura al cerchio, in questo momento lui rischia di essere pericoloso tra virgolette. Non lo è, io stimo molto Beppe, lo conosco, mi piacciono molto le sue provocazioni, spero che su questo se non altro si faccia attenzione, cioè la sinistra ha bisogno di ragionare anche su questo, perché se esiste questa esigenza, se c'è una risposta di massa così forte, questo tipo di movimento va tenuto in considerazione, non va semplicemente snobbato.
Grazie a Massimo Ghini.
Pronto, sono Emiliano, volevo essere il primo a telefonare, ci sono riuscito? Ma speriamo. Saluti.
Crociani, devo dire che veramente ho sentito tutto, ma non avevo sentito questa del TG3 che parla dei quattro gatti del Papa. Ora, io trovo che ci sia veramente un limite, che è quello della decenza. Non che io sia uno che segue il Papa, però questi pensano di essere a Kabul, capito?
È una delle tante telefonate che ci avete fatto al nuovo numero di segreteria telefonica. Un giorno vi dirò cosa serve poi, della Zanzara, 828 12 12, un giorno non troppo lontano, tra qualche settimana. 828 12 12, ve lo ripeto, 828 12 12. Ma non è il numero per intervenire in diretta, che è sempre quello, 824 0024, TG2, poi ascoltatori.
Afghanistan, ucciso in un attentato un para-italiano, il caporal maggiore della Folgore, Alessandro Di Lisio, un ordigno esploso al passaggio del convoglio a 50 km da Farah, feriti altri tre soldati. Dolore e cordoglio per la morte di Di Lisio da tutto il mondo politico, l'importanza della missione, dice Napolitano, non sia messa in discussione. Berlusconi, presenza italiana necessaria contro il terrorismo. Al processo per l'uccisione di Gabriele Sandri, condannato a 6 anni per omicidio colposo, il poliziotto Luigi Spacca Rotella, l'accusa ne aveva chiesti 14, dure contestazioni alla lettura del verdetto. Meglio del previsto l'andamento dei consumi nel 2008, nonostante la crisi economica, Tremonti assicura, nel DPF non ci saranno stangate, nessun taglio a sanità, sicurezza e pensioni. Contro la nuova influenza il governo annuncia che entro l'anno saranno vaccinati 8,6 milioni di italiani, priorità ai servizi essenziali, poi a febbraio toccherà ai giovani e alle donne incinte.
Bene, Mario ci chiama da Milano, buonasera.
Pronto?
Mario, dica.
Sì, buonasera, volevo dire due cose brevissime. Intanto, diciamo, relativamente a quello che su cui è intervenuto il professor, il signor Flores d'Arcais, no?
Sì.
Quando sento questi intellettuali, diciamo, di sinistra che si becchettano fra di loro, che fanno dei sofismi, dei sottilissimi distinguo, penso sempre ai Caponi di Renzo, diciamo, che appunto si beccano fra di loro e poi fanno una brutta fine, nel senso, naturalmente non che facciano una brutta fine in effetti, effettivamente, ma da un punto di vista elettorale, perché diciamo dall'altra parte abbiamo nel centrodestra abbiamo una coalizione del tutto eterogenea. Abbiamo i secessionisti che stanno assieme agli ipernazionalisti e i postfascisti o coloro che sostengono l'evasione fiscale, però loro remano tutti nella stessa direzione, diciamo, di portare il risultato al partito azienda, e invece la sinistra non sa far altro che dividersi in mille correnti dove ognuno gioca a chi è più intelligente, a chi è più acculturato, eccetera. E poi l'altra cosa volevo dirla, volevo dire sulla sentenza Spacca Rotella. Secondo me la sentenza, diciamo, se il poliziotto facesse 6 anni di galera, effettivamente sarebbe anche giusta, cioè se si può pesare adesso, se uno potesse.
Scusi, come fa a lei dire che è giusta o ingiusta? Rispetto a quale criterio?
Rispetto al criterio adesso glielo dico, nel senso che io sono quasi certo, penso che una persona come un poliziotto, che penso che sia una persona sana di mente, lui non volesse uccidere, cioè lui o che sia caduto o che ha sbagliato la mira o insomma in qualche modo, diciamo, l'omicidio sia effettivamente colposo, come è stato.
Ma guardi Mario, questo è quello che ha deciso la Corte, evidentemente la famiglia di Sandri e gli avvocati non la pensano allo stesso modo, ci sarà un processo di appello, queste cose secondo me sono abbastanza incommentabili, omicidio volontario o colposo, un giudice ha deciso che era omicidio colposo. Quello che è commentabile è il modo in cui la famiglia Sandri, in particolare il padre di Gabriele Sandri, ha detto subito dopo la sentenza. Io voglio ripetervi alcune frasi che sono molto significative. La divisa paga, a Spacca Rotella non lo mollo, e poi non voglio fomentare nessuno. Certo che quando si dice la divisa paga, come si fa poi ad aggiungere non voglio fomentare nessuno? Con questa frase evidentemente si fomentano gli animi di chi di chi normalmente vede la polizia come nemici. È così, è inevitabile. Io credo che queste cose siano commentabili invece. Marco da Trento, buonasera.
Buonasera, grazie di avermi chiamato. Io una cosa molto molto sintetica, una mia piccola previsione su Grillo. È tutto dal mio punto di vista abbastanza artefatto, nel senso che
cioè?
Grillo sapeva, nel senso che Grillo sapeva perfettamente, avendo...
Che non sarebbe stato accolto, diciamo.
Che non sarebbe stato accolto, assolutamente. Ed è tutto predisposto per poi essere accolto a braccia aperte dal partito di Di Pietro, perché sono due facce della stessa medaglia, con un unico obiettivo comune, dal mio punto di vista, ovviamente.
Sì, guardi, può darsi che da parte di Grillo ci sia stato questo piano, diciamo. Non è da escludere, ma insomma, ognuno poi fa quello che vuole dal suo punto di vista. La ringrazio. Salvatore da Verona, vuole aggiungere qualcosa, Marco?
No, volevo solo dire che è una mia piccola previsione.
No, adesso, su Di Pietro non lo so, perché di fatto poi, sa, la vicinanza tra i due è molto accentuata, per cui anche se delle differenze si notano, e non so nemmeno poi quanto questa amicizia così sbandierata da Di Pietro sia corrisposta. Salvatore, prego.
Sì, salve. Dottore, rubo 30 secondi, guardi. Io 2 anni che l'ascolto, non sono mai intervenuto, né mai provato a chiamare, però quando ho sentito il suo commento sulla sentenza e queste parole che lei dice del padre di Sandri, che sono... che hanno l'intento di fomentare odio.
No,
di...
io non ho detto questo, io ho detto semplicemente che quando si sostiene che la divisa paga, che a spacca rotella non lo mollo, questa è l'espressione utilizzata. Ripeto, con tutto il rispetto che uno deve avere per un padre che ha subito una perdita molto grave come quella di un figlio, io credo che queste parole possano fomentare, invece, al contrario di quello che dice lo stesso padre Sandri. Questo è il mio giudizio.
Guardi, sono, penso, 30-40 anni che la frase "è partito un colpo" oppure "è successo un incidente" ha dato la possibilità a tanti appartenenti alle forze dell'ordine di uscirsene indenni o quasi indenni. Qualche giorno fa c'è stata la sentenza per i quattro poliziotti accusati della morte del ragazzo a Ferrara, e se la sono cavati con 3 anni e mezzo. E io invito, magari, se uno ha voglia e tempo, ad andare sul...
Sì, no, ma l'abbiamo ricordata.
E vedere com'è ridotto il ragazzo, e se è colposamente che uno per colpa è andato col manganello e gliel'ha spaccato magari sulla faccia, allora possiamo anche prenderlo come colpa. Oppure uno che corre con la pistola in pugno e loro da regolamento devono tenere sia la sicura che il colpo non in canna, però non...
Ho capito, Salvatore, però lei sta entrando nel merito di alcune vicende. È difficile pensare che le procure di tutta Italia, quella di Arezzo, i tribunali di tutta Italia, quella di Arezzo in questo caso, un altro tribunale, come dire, congiurino a favore della polizia. Non so, io credo che i giudici guardino le carte, ascoltano l'accusa, la difesa, e poi si fanno una loro idea della vicenda. Pensare che dietro ci sia sempre una copertura da parte dei giudici nei confronti della polizia mi sembra un po' strano. Ma rimanderemo tutti i commenti anche su questa vicenda a domani 18:30. Ci sentiamo domani con la Zanzara.